Non avevamo predeciso come svolgere la seconda parte della sessione, che dunque anzitutto è aperta alla discussione, no? Sulle cose che sono state dette. Evidentemente anche la discussione è un esercizio, no? Quindi se posso dare un consiglio o fare una proposta di metodo, direi queste due cose. La prima è: nessuno ci vieta di prenderci qualche minuto per riguardarci gli appunti, cioè non si deve sempre parlare, si può anche stare zitti un po', no? E cercare quello che si sta muovendo. La seconda è la proposta di fare degli interventi che cerchino di stare sui contributi che sono stati proposti, sugli esercizi altrui, facendo il proprio. E quindi, se si vuole venire qua, si può usare la lavagna. Se si vuole abbozzare qualcosa che poi si scriverà, lo si potrà scrivere, intanto lo si potrà più avanti scrivere e poi trasmettere a tutti tramite il sito. E poi il rispetto dei tempi, cioè così come hanno fatto uno sforzo enorme, vedete com'è difficile, no? Per stare dentro al tempo che abbiamo imposto a ciascun esercizio, proviamo a darcelo anche noi. Non con la nostra sveglia di Alice, magari facendoci aiutare dall'altro, no? Che ci segnala quando il discorso si sta compiendo, e magari autoregolandoci, insomma, no? Quindi, liberi tutti. Ho rimesso lì anche la mappa delle domande di Sini, perché magari a lato di ciò che è stato detto, qualcuna di queste domande ancora lavora. Oh sì, le mie sono un testo.
È comune?
No, è solo di Carlo.
Non è una sintesi.
No, sono le sue domande. E le mie sono un testo, però...
Ah, già, è vero.
Quindi è meno...
Non hai fatto lo schema, ho capito.
Perché ho fatto il suo, capite? No, è questo. E non ho avuto il tempo di fare...
Stava.
Vabbè, vi sparo il mio testo così.
Vai.
Che non è a mappa, sarebbe venuto bellissimo con una mappa che avrei fatto a forma di fiore, ovviamente.
Cactus.
No, così. Un cactus, chiaramente, brava. Sì, il mio vegetale preferito. No, in realtà il mio vegetale preferito è l'ulivo. Sì. Ne ho uno a casa dei miei, me l'ha regalato mio padre. Tanti anni fa. Ma è piccolissimo. Non serve. E quindi? Sì, ma è troppo piccolo, non si riesce a leggere. Sì, però non si legge tutto intero, lo faccio scorrere avanti e indietro ossessivamente.
Linda, sì. Se tu clicchi su questa freccia, questa si apre.
Quale? Ah, ok, questa freccia.
Bisogna saperle quelle cose lì.
Magia.
Lo devi fare tante volte.
E adesso ve lo faccio andare pure avanti e indietro, in movimento. Ho visto anche un contributo di Fanfoni che è arrivato ieri sera, ma non ho fatto in tempo a metterlo, quindi lo distribuiamo se...
Sì,
Promettendo che queste sono una cosa molto embrionale, che quindi mi riserva il diritto di negare di aver detto quello che ho detto in questo momento in qualsiasi altra sede successiva.
Ma c'è il registratore?
Pensavo alla riflessione di Lorenzo, che mi ha colpito, perché allo scienziato, perché si dovrebbe chiedere allo scienziato di non farsi bastare il fatto. Pensavo che in realtà cosa sia un fatto nella scienza non è così banale, perché quando per esempio uno scienziato fa uno esperimento, quello che succede è che lo scienziato prova a fare una cosa, viene fuori un risultato, e poi alla luce di questo risultato lui trae le proprie conclusioni rispetto al funzionamento del mondo. Quindi in realtà il fatto dello scienziato è già... si compone già di un'interpretazione della persona che fa l'esperimento e che poi può essere condivisa o non condivisa dalle altre persone che leggono l'articolo di questo scienziato, oppure dalle relazioni di laboratorio se quello fa l'esperimento è uno studente. E quindi questo è quello che voglio dire.
Posso aggiungere una cosa che forse è proprio brevissima: il fatto dello scienziato è sempre un artefatto.
C'è l'inizio di quello che concludeva l'intervento di Alfieri, no? Che forse vi aiuta, quando Alfieri diceva: lo scienziato propone al filosofo che comunque un'oggettività c'è, no? Non è l'oggettività del fatto, questo è il punto vero, no? Che forse dirime da quello, non è l'oggettività del fatto, perché come mi pare lì ha messo bene in luce e ne ha ribadito, il fatto comporta sempre un'interpretazione, evidentemente, no? E quindi è un'ipotesi umana su come sarebbe il mondo, diciamo così. Allora, quello che solitamente manca allo scienziato, perché non rientra nei suoi interessi, si potrebbe dire, o perché la sua formazione non glielo ha fatto vedere in maniera viva, è che quello di cui lui sta parlando non è un risultato fuori del tempo, fuori della storia e fuori della vita dell'umanità. Mentre lui tende a dire: io devo sapere come è fatto il mondo anche se io non ci fossi stato mai, no? Ma questo è un ideale, diciamo, no? Oppure un'immagine, ma è un'immagine che di nuovo è relativa, perché se la fa lui, no? Allora il punto vero è quello, secondo me, che diceva Alfieri quando diceva: sì, però tu ti confronti con un'oggettività, insomma, no? Cioè non te lo puoi inventare il risultato dell'esperimento, non te lo puoi inventare il risultato del fatto. Certo, l'esperimento, l'interpretazione, quello che ne ricaverai, come diceva giustamente Elia, appartiene ad una storia del soggetto, no? E forse qui si può trovare un punto in cui non si bisticcia più, insomma, no? In cui appunto sapere di vivere, sapere della vita, trovano un momento di grazia, no? Un momento di eccezione, si potrebbe dire, rispetto alle rispettive regole d'uso, no? Rispetto alle regole d'uso e alle leggi d'uso, no? Se convinciamo oggi pomeriggio anche le regole, abbiamo risolto tutti i nostri problemi. Sarà arduo.
Cerchiamo di convincere prima Manuela, e magari poi...
No, Manuela è troppo gentile, non mi fido.
Florinda, io direi due cose. Vengo lì?
Sì, vieni qui.
Così sento tutti bene. Allora,
5 minuti, giusto?
Quanto vuoi?
No, abbiamo detto le regole, la legge...
Sì, ma... Dobbiamo
9:51. Ah no, questa è una cosa tremenda, questa qua. Lo vedo qua. Okay. Allora, Io riprenderei due o tre punti che sono stati sollevati stamattina in diversi interventi, cercando di ricondurli da una parte al tema che è il tema centrale di Mecredi di quest'anno, che è la questione della legge, e che è ritornato più volte in varia forma nei diversi interventi, e poi naturalmente, siccome sono esercizi di crocevia, cercando di dirvi perché per me sono rilevanti nella mia pratica di ricerca e connessa ai temi del governo del territorio, dell'urbanistica e così via. Il primo è la questione di essere e dover essere, che è stato sollevato da Eleonora. Questo è un tema molto importante per chi si occupa del governo del territorio, perché ha a che vedere con un'ipotesi che è stata a lungo un'ipotesi particolarmente robusta dentro la tradizione, la riflessione del fare urbanistica, pianificazione territoriale, secondo la quale c'è una sorta di linearità e di nesso relativamente, come dire, tranquillo fra conoscenza e azione. Io guardo come è fatto il territorio, come è fatta la città, e da questo sono in grado di dedurre alcune ipotesi, diciamo, di azione, scelta, decisione su come deve essere il mondo. E questa Hume direbbe che è proprio la fallacia naturalistica, cioè il fatto di poter desumere il dover essere dall'essere. Questo è un punto molto importante, perché naturalmente poi anche all'interno della disciplina questo punto è stato fortemente discusso, però la fallacia naturalistica è ancora molto potente. E perché è molto potente? Perché c'è una, come dire, c'è dietro una domanda che ha a che vedere con le cose che sono state fatte adesso, di fondazione scientifica. Io ho bisogno di fondare scientificamente questo sapere per dargli forza dentro la società e anche dentro i meccanismi di produzione e riproduzione del sapere, l'accademia, la professione, eccetera, eccetera. Quello che invece bisognerebbe provare a fare forse è riconoscere che c'è un salto, un oiato potentissimo fra essere e dover essere rispetto a questi temi, e che ha a che vedere con quello che il professor Sini chiama il potere invisibile, cioè tutto quello che sta dietro, alle spalle, no? E che invece intenziona le scelte e gli orientamenti sulla base appunto di una serie di presupposti, spesso impliciti, spesso meno impliciti, che sono al lavoro nelle scelte in base alle quali si governa il territorio in un modo o nell'altro. Insomma, a che vedere con il potere nelle sue accezioni diverse. Quindi mi sembrava interessante riconoscere come oggi c'è una critica molto forte nei confronti appunto di questa idea continuista del rapporto fra conoscenza e azione, fra il territorio com'è e come dovrebbe essere, però la fallacia naturalistica tende ancora ad avere una sua forza, che è legata a meccanismi, diciamo, di potere dentro la produzione e riproduzione del sapere. Ho ancora un minuto? Sì. Secondo argomento che volevo trattare è invece quello che è stato variamente discusso stamattina, che chiamerei della forza della legge. Forza di legge è il titolo di un bel libro di Derrida, molto bello, sulla questione del rapporto fra diritto e giustizia, dove riprende anche Benjamin, eccetera, eccetera. Qui è in questione il tema della legittimazione della pianificazione. Sulla base di che cosa è legittimata la decisione o la scelta di pianificare in un modo o in un altro? Uno degli argomenti più forti di legittimazione è quello dell'interesse collettivo. Ma che cos'è l'interesse collettivo? Questo è un punto molto, molto, molto importante e molto, molto delicato. Perché, ancora una volta, ha un legame con quello che ho detto prima, naturalmente. L'idea dell'interesse collettivo ha a che vedere o con una possibilità, diciamo, eroica di composizione dei diversi interessi o delle diverse preferenze. Questo è un tema molto forte anche nella teoria economica, Eleonora lo sa benissimo, e che è naturalmente molto problematica. Oppure con qualche idea e percezione che esiste una legittimazione di natura scientifica, per l'appunto, sulla base della quale io sono in grado di individuare e di identificare l'interesse collettivo, in un contesto nel quale la società è radicalmente plurale e sempre più plurale e pluralistica. Tant'è vero che qualcuno lo diceva, forse Egidio Meazza, è davvero difficile, soprattutto oggi, argomentare le ragioni in base alle quali la sovranità è strettamente connessa alla residenzialità nel territorio, in un contesto di fortissima mobilità, di vario ordine e grado, no? Dentro la città, tra i paesi, tra le nazioni, tra i continenti, eccetera, eccetera. Quindi qui è in gioco la questione, diciamo, della costituzione, della forza della legge, no? Cioè, ancora una volta, delle ragioni che stanno alle spalle e dietro gli argomenti, i discorsi sulla base dei quali, no, si orienta in un modo o nell'altro la decisione. Terzo punto, ultimo, anch'esso legato a quelli precedenti, è una coppia che è stata utilizzata, secondo me, in maniera utile da te, e cioè spazio e luogo. Questa è una discussione che da lunghissimo tempo attraversa sia la riflessione degli architetti, sia la riflessione degli urbanisti, di chi si occupa dei geografi, no? Cosa sono spazio e luogo? Una delle modalità attraverso le quali si affronta questo argomento è che i luoghi sono come degli spazi più il senso, più l'uso, più le pratiche d'uso di questi spazi. Però questo è un po' strano e un po' discutibile, secondo me. Cioè, io credo che in realtà non sia così semplice distinguere dei luoghi che non sono luoghi, che sono solo spazi. Sapete che c'è una letteratura, forse la conoscete, sui non luoghi, insomma, c'è una varia letteratura su questi temi. Io non credo che esistano dei non luoghi. Quindi la distinzione fra spazio e... perché nel momento in cui, diciamo, questi non luoghi sono abitati da qualcuno, automaticamente diventano luoghi, no? Quindi questa distinzione è una distinzione molto, molto discutibile, molto, forse poco utile. Però è vero che dentro i discorsi, e i discorsi della disciplina, per esempio della disciplina urbanistica, esistono certamente delle leggi degli spazi e delle leggi dei luoghi, cioè dei modi attraverso i quali si attuano delle forme di strutturazione, organizzazione, regolazione, che possono essere organizzate diversamente nel momento in cui noi descriviamo, narriamo, usiamo dei discorsi che trattano la città e il territorio in chiave di spazio e in chiave di luogo. Cioè la distinzione fra spazio e luogo non è una distinzione, diciamo, nelle cose, ma nel modo attraverso il quale i discorsi e la disciplina, e anche, diciamo, la forza di legge che la disciplina adotta, li descrivono e operano in una direzione o in un'altra. Anche questo mi sembra un punto abbastanza interessante, perché a mio modo di vedere ci restituisce l'idea che no, non lo dico in termini astratti, lo dico in termini concreti. Nel momento in cui io, per esempio, attuo il piano urbanistico attraverso una distinzione dello spazio urbano in aree che delimitano con dei confini, io indubbiamente tendo a trattare lo spazio urbano in una chiave di spazio e non di luogo, perché l'ho costruita attraverso una mappa, per usare l'espressione della mappa, che ha quelle caratteristiche. Lo orizzontalizzo, lo determino in una chiave zenitale, lo definisco attraverso dei confini precisati che hanno certe caratteristiche, eccetera, eccetera. Se io costruisco un progetto di natura urbanistica, architettonica, che invece sceglie un altro discorso, un altro sguardo, in questo modo io oriento anche l'azione a interpretare la città e il territorio in chiave di luoghi. Quindi la distinzione fra spazio e luogo è una distinzione che opera attraverso i discorsi e gli effetti che poi i discorsi però generano all'interno della città, perché naturalmente questi hanno delle conseguenze molto forti dal punto di vista degli impatti, degli outcome, degli esiti che questa cosa ha all'interno della trasformazione della città e del territorio. Basta, grazie.
Se posso dire, tutti e tre i primi interventi io li ho letti un po' come sta dicendo Gabriele adesso, cioè tutti i vostri tre interventi, cioè Michele, Leonore e Lorenzo, anche se forse loro non saranno d'accordo in questa mia confusione, però ponevano proprio il problema che poneva adesso, e quindi questo, se è così, se si può convenire, evidentemente il nostro lavoro sta producendo una involontaria fusione degli orizzonti, direbbe Gadamer, no? Senza volere ci stiamo orientando abbastanza in maniera parallela, perché la distinzione tra spazio e luogo ovviamente non è né uno spazio né un luogo, no? Questo è molto importante. cioè uno stato d'eccezione, diciamo così, no? Uno stato d'eccezione, uno stato di grazia, diceva Pieri, no? Ecco, se io ripercorro gli appunti che ho preso, Michela proprio parlava del tratto, no? Questo tratto che è un punto di attraversamento, un punto di attraversamento e anche di incontro, quindi io ti incontro se attraverso, solo attraversando ti incontro, e giustamente chiedeva quale sia il ritmo, no? Quale sia il ritmo di questo elemento che chiamiamo tratto, che chiamiamo luogo, era partito dal luogo, no? Ma a sua volta diremo, Eleonora ha insistito tantissimo sullo stacco, quindi noi potremmo orientarci sulla parola stacco come il sinonimo di luogo che non è spazio, naturalmente, dove però naturalmente bisogna anche tenere conto del fatto che qualche cosa è luogo per uno spazio, qualche cosa è stacco per un essere già staccato, insomma, no? Per essere già diventato un essere e non semplicemente un dover essere. Cioè, la difficoltà è stare su questa soglia sostanzialmente, non essendo partigiani né dell'una parte né dell'altra, no? Perché le due cose sono una dynamis reciprocamente produttiva, mi pare questo lo dicevi tu, no? E Lorenzo a sua volta ha parlato appunto di questo luogo di Mecri, no? Lui diceva che questo luogo sostanzialmente è il luogo dove c'è l'estasi dell'altro, che poi è però anche l'interno di sé, no? se ho capito bene. E allora io tornerei ancora alle conclusioni che facevano sia Meazza sia Alfieri. C'è un punto di sutura, insomma, no? C'è un punto di apertura e di sutura. Questo lo possiamo capire tutti, no? Cioè lo stiamo felicemente capendo. Il punto è che quando sei arrivato lì non è che dici ho capito, basta adesso, come ha fatto Wittgenstein dopo che ha scritto il trattato, dice basta, devo fare il giardiniere, l'insegnante elementare, perché io ho capito tutto la filosofia, cosa volete da me? È tutto chiaro, no? No, il problema è l'esercizio. Cioè il problema vero è che quando sei arrivato a questo punto delicato, perché certamente c'è ancora un naturalismo diffuso, come diceva Gabriele, no? E c'è anche un disdegno verso la denuncia di naturalismo. Vabbè, quelle cose lì di Urs sono vecchie, no? Chissà cos'è che è nuovo invece, no? Quindi è molto difficile ottenere consenso che ci sia questa alienazione. Diciamo la vecchia parola sacrosanta da Hegel fino avanti, il Teusser, il Freud, mi ha imparato quelle cose lì, mi hanno aperto la vita. C'è questa alienazione, no? E quindi non è così semplice arrivare a mettere sotto l'attenzione, la luce dell'intelligenza, questo luogo in cui stiamo dicendo tutti insieme, a modo nostro, ma ognuno a modo suo, ma ci stiamo intendendo, insomma, no? Cosa dobbiamo intendere per stacco, cosa dobbiamo intendere per tratto, cosa dobbiamo intendere per luogo. L'anno scorso abbiamo finito il seminario di filosofia dicendo che cos'è una scolè, e dicendo esattamente queste stesse cose, perché non c'è da essere molto originali. Sono assolutamente convinto che i Veda dicano le stesse cose quando parlano del sacrificio, di come deve essere fatto l'altare, che deve essere un po' così giù, perché poi di qui cascano fuori morti, no, cioè, è tutto già saputo, da sempre saputo e da sempre incarnato. Il problema è farne l'esercizio, il problema è metterlo in esercizio, il problema è quando tu hai visto questo, adesso come mi parli di Cartesio? Come formi uno alla filosofia? Visto che hai visto questo, e nello stesso tempo, come entri in laboratorio? Come esci dal laboratorio? Come parli di cellule? Come parli di staminali? Come parli di corpuscoli subatomici, eccetera, eccetera? Perché certo, fai benissimo a parlarne come ne parli, non è lì la critica. La critica è in che modo esercita la tua umanità questo fatto, no? In che modo esercita la tua umanità il fatto che fai un corso di storia della filosofia? Quando 99 volte su 100, per non dire peggio, questa domanda non sfiora neanche il cervello del collega di storia della filosofia o del collega che ti fa la lezione di fisica elementare. Allora, il problema è tutto qua, e mi pare che Gabriele lo indicasse molto chiaramente, cioè come fai a portare dentro l'esercizio, che è quello che è, che la tradizione ti ha dato, che le condizioni appunto del territorio ti impongono, perché sei in quel territorio lì, non sei in un altro, no? Ecco, come fai a portare dentro alla tua quotidiana, al tuo quotidiano esercizio, questo punto che hai visto? E che lo hai visto transculturalmente, qui sono molto vicino a quello che diceva Meazza. Questo non è un punto che si può definire come culturale, se non in quanto è la reiterazione culturale dell'origine culturale, diciamo così, e lo trovi da tutte le parti, naturalmente. Certo, lo trascrivi nel tuo linguaggio, ma sei certamente sempre in un luogo, no, in cui questo accade. Il problema è che noi siamo qui e ora, in questa stanza, in questo mondo, eccetera, e lo dobbiamo fare qui, non importa che l'abbiamo capito, o importa poco se l'abbiamo solo capito, perché se l'abbiamo solo capito, non l'abbiamo capito. Il problema è che lo dobbiamo rifare qui, e il problema è che questo lo dobbiamo chiedere all'artista.
Sì, infatti volevo parlare
di questo. Non perché l'artista deve fare un'altra cosa,
no,
ma perché se non ha capito questo non danza con noi. Siamo pieni di riconoscenza nei suoi confronti, impariamo l'ira di Dio che lui ci offre. Benissimo, è un ospite, è un gradito ospite.
Infatti, grazie Carlo, se posso.
Sì, basta, quindi sono arrabbiato la sua.
Io sono. Persuasa che Sini abbia colto un punto che circola, sì, tra tutti noi, cioè sta succedendo qualcosa, non so come dire. No, fammi finire, per piacere, scusa. Dicevo, sta succedendo qualcosa che non è riducibile a ciò che pure sarebbe molto bello di per sé, no? Ma non mi basterebbe. Ossia, non è riducibile al fatto che ci vediamo qui e ascoltiamo delle cose che a volte vengono meglio, a volte vengono peggio, a volte ci interessano di più, a volte ci interessano di meno. Cioè, sta succedendo che comincia, credo, per alcuni più, per altri meno, a diventare chiaro quello che io cercai di dire l'anno scorso quando inaugurammo Mekri. E cioè che il lavoro a Mekri e anche la fatica che il lavoro di Mekri comporta, l'ho ricordato stamane per chi lo voglia fare, non consistono e non hanno come senso, come obiettivo quello di fare degli incontri culturali, in cui si viene qui, si ascolta quello che interessa di più, poi ci si fa la propria ideuzza e ce la si porta a casa, ah, quello si è espresso meglio, quello è charmant quando parla, quell'altro è sfigato, vedi come viene male, no, non gli viene bene, sempre molto bravi, no? Noi tutti un po' intellettualini, è chiaro, no? Chi è nel proprio mestiere, chi nell'università, a dire carino, interessante, me lo porto a casa, interessante, curioso, magari stasera ne parlo un po' con gli amici, oppure no, mi prendo il mio appunto. Una delle ragioni per cui ho detto l'anno scorso, quando abbiamo iniziato Mekri, che Mekri non era interessato a questo tipo di cose, che poi, insomma, signori, dobbiamo anche essere onesti, no? Qui stiamo facendo un esercizio, vuol dire non è interessato a questo tipo di persone, no? Perché non ci sono le cose, ci sono vite che portano queste cose. No? Non è interessata, non vuol dire che respinga qualcuno, vuol dire semplicemente che si fa da sé una asciuttezza, no? Si costruisce da sé nel tempo un'asciugatura, ecco. E che personalmente, ad esempio, io non che ho uno spirito abbastanza accogliente, però non imparo niente, non mi diverto, non faccio sacrificio, no? non accade, no, che faccia sacrificio insieme a questo tipo di orizzonti, insomma, no? Esistono insieme ai miei, ma io non sono a Mekri qui a Mekri con voi per questo. E allora perché cosa? Per fare invece un esperimento, un esercizio, che però non si fa, si fa con delle regole, si fa con delle, le regole sono morbide, si costruiscono, si inventano, si provano, si sciolgono perché non hanno funzionato, non hanno portato quello che si sperava. Ho detto mille volte in questo anno e 4 mesi di vita di Mekri che ci vuole pazienza, tempo, no? Regola, ritmo e tempo. Ho detto mille volte questo perché penso appunto che l'esercizio richieda tempo, no? Voi dovete pensare quanto tempo ci vuole per imparare a compiere un passo di danza. Oggi avete fatto chi ha parlato, sono sicura che per alcuni sia la prima o quasi prima volta che si trova a parlare di fronte a persone qua un po' protetto, no? Più o meno, non dico sconosciute, qua ci conosciamo un po', però insomma davanti a più di 10-15 persone, no? Non, per alcuni era la prima volta, sono sicura, e anche per quello ci vuole, avete visto, no? Esercizio, non si fa da sé. Allora già solo queste piccole cose mostrano che il tempo, la prova, la ripetizione, l'esercizio riguardano ognuna delle cose che accadono qui a Mekri. Anche il caffè che si prepara, perché io ricordo con tenerezza che c'era una persona che non sapeva come si facesse il caffè prima di venire a Mekri. E è molto bello questo, no? Chissà, Mekri gli ha insegnato come si fa il caffè. Anche quello richiede esercizio. Figuriamoci poi dare senso alle parole che qui sono state dette all'inizio. Cura, avere cura, costruire uno spazio, prestare attenzione, ad esempio, no? Anche l'attenzione su cui tanto ha lavorato Sin l'anno scorso, vi rendete conto di quanto è facile dirlo e quanto è difficile farlo, quel tipo di esercizio dell'attenzione? Io, ad esempio, mi sento continuamente inadeguata a quell'esercizio di attenzione. Per me è come il mantra, no? Che mi porto, attenzione, no? Attendi, attenta, attesa, e provo a declinarlo in mille modi. Sono piccolissime cose che vi confesso con grande umiltà e anche un po' di imbarazzo, no? Perché dice, ma come? Tu sei qua a fare un seminario delle arti dinamiche, tra l'altro, accompagnata a distanza, ma insomma anche molto così esposta in prima persona, no? Dai tuoi compagni di strada, però ci dici che il tuo esercizio è provare a stare attenta. Porca miseria, se siamo a questo livello partiamo male. Con che diritto parli, no? Quando fai invece il tuo seminario, cosa semini? Allora vorrei dire che quello che il mio esercizio a Mekri è anzitutto un esercizio di attenzione, perché non lo so fare già, quindi sbaglio continuamente, e questo è il motivo per cui tento e ritento di farlo. Però, e così arrivo alla questione che diceva Carlo, c'è qualcosa di comune, cioè sta accadendo qualcosa, sta accadendo che nelle differenze degli oggetti d'esercizio ci ritroviamo anche tra persone che hanno età diverse, no? E che fanno mestieri diversi, ci ritroviamo a tentare l'esercizio. In questo senso ci sono anime differenti dentro a Mekri, ecco la transdisciplinarità, che non vuol dire, questo lo state credo tutti capendo, magari anche delusi a volte di questo, no? Non vuol dire che adesso vediamo come si intreccia bene il percorso del Sini con quello del Redio, con quello del Pasqui, perché spesso non si intrecciano, capite? È questo che è molto interessante, perché transdisciplinarità non vuol dire che faremo l'interdisciplinarità, ricordate, lo dicemmo a ottobre perché c'era l'anno scorso, no? Non si tratta di far questo per me, ed è ovvio che magari per qualcun altro si tratta di far questo, ma siccome io ho possibilità di decidere che cosa mi interessa e che cosa no, no? Favorisco in me cri quello che mi interessa insieme ai miei compagni e invece scoraggio quello che mi interessa meno. È evidente, è un esercizio di forza, no? Si sta costruendo un terreno comune nelle differenze, dicevo, che è legato al fatto di fare esercizio attraverso ciò che l'altro dice, attraverso ciò che l'altro fa. Io faccio il mio esercizio attraverso ciò che l'altro fa, cioè qualcosa di simile a quanto veniva detto stamane in merito al senso del luogo come alterità che diventa occasione mia. Ma non è una cosa moralistica, capito, buonista, ma per niente. È che io non ho altra occasione di fare un certo genere di esercizio se non questa, di passare attraverso l'alterità. Ecco dove volge l'attenzione. L'attenzione è a quello che è, quanto più mi è diverso, mi è lontano, tanto più mi occasiona l'esercizio l'altro. E questo vale per le altre discipline che operano in Mekri, che si mostrano in Mekri, che a volte è solo come, diceva Nietzsche, come delfini, no? Passano, perché il tempo è lungo, perché è breve e invece abbiamo bisogno di un tempo lungo, perché torneranno, perché vedremo, però a volte è soltanto il passaggio di un delfino. Ma anche quel passaggio, a volte anche nella sua rapidità, può diventare occasione per esercitarsi. L'esercizio è un esercizio profondamente conoscitivo dal mio punto di vista. Questo esercizio che ci accomuna, ed è quello che Carlo Sini diceva, abbiamo un punto insieme, c'è un punto di sutura. È straordinario per me che venga fuori nel primo esercizio di crocevia che facciamo adesso, no? Dove è chiaro che non c'è nulla di nuovo, ma c'è qualcosa di nuovo rispetto a quello che facciamo sempre a Mekri, no? Ecco, questo è il punto di sutura. Allora, sì, le arti dinamiche sono invitate, convocate a Mekri. Nessuno è portatore dell'arte dinamica, capite? Qui a Mekri. Porto un esercizio che nasce, un'alterità che incontra o che attua, se la vuol portare, come la porta. Io, ad esempio, porto una suggestione, un amore profondissimo per quelle che io intendo come arti dinamiche. E solo a questo titolo, ad esempio, parlo nel seminario delle arti dinamiche. Cioè, a titolo di un amore che mi interroga, che mi pone una domanda e che diventa allora l'altro che mi impone l'attenzione, la differenza a cui io devo volgere attenzione. Perché è chiaro, nel senso che è più facile, capite? È più facile, io faccio un esercizio più facile di quello di altri, ad esempio coordinando il seminario delle arti dinamiche, io faccio un esercizio che è facilissimo, perché è facile prestare attenzione e lì non è il problema, non è che presti attenzione, insomma, non sei bravo o meno bravo, stai facendo quella cosa là, vediamo cosa ti succede, cosa ci succede facendola, no? Ma dicevo, sono fortunata perché è più facile fare l'esercizio dell'attenzione su ciò che si ama o che si fantastica o fantasmatizza di amare che su ciò che invece non ci ha già sedotti, diciamo così, no? O addirittura non ci piace, non ci gratifica. Ad esempio, io trovo straordinario il fatto che oggi pomeriggio verranno Carlo Alberto Redi e Emanuela Monti, che vengono correndo, sarebbero stati qua stamattina se non avessero avuto un impegno, perché gli interessa questo esercizio. Io credo che il conseguimento del punto di sutura, che dice Carlo Sini, passi tutto da questo fatto, no? Che o accade o non accade, e se non accade non è un problema. Bisognerà prestare attenzione al fatto che non accada eventualmente. Detto ciò, quindi scienziati, artisti, giuristi, teologi, filosofi, operatori dei diritti umani, urbanisti, matematici, no? Le persone che passano di qua. Io dico una cosa, pensavo ieri, ma certo che il livello delle persone che, no, che Mekri sta incontrando è altissimo, cioè io non so se, e mi dicevo, ma chissà se tutti se ne rendono conto, cioè di questo concentrato di qualità proprio, no, incredibile, che è qualcosa di, che mi inorgoglisce molto, dico la verità, ma che potrebbe anche non essere, non so come dire, potrebbe anche non andare così. Sta andando così, per il momento sta andando così, perché ci sono amici cari e generosi che fanno accadere che vada così, no? Benissimo, tutti convocati qui, se vogliono camminare verso il punto di sutura che occorre, è l'esercizio la cosa più importante, quello che ha detto sì. Quello che noi non abbiamo, ed è questo il punto secondo me che si apre e che è l'avventura per me, ma avventura che io intendo come avventura di anni, quindi ne riparleremo quando saremo tutti un po' più grigi, la penso così, il problema che si apre è che noi non abbiamo una tradizione codificata che ci dica come fare l'esercizio. Cioè, quando io ho fatto l'esempio dello stare alla sbarra, no? Ma si potrebbero fare molti esempi, ad esempio parlare un quarto d'ora, 17 minuti davanti, allora ci sono alcune correzioni, alcune indicazioni che chi l'ha già fatto ti può dare. Attenzione, punta così, guarda così. E questa è una maestria che si passa nella formazione e che già se solo riuscissimo tra di noi a passarci, perché ognuno di noi ha una maestria professionale, diciamo così, che non ha sempre modo di passare agli altri, no? Già solo riuscissimo a scambiarci questo sarebbe un grande apprendimento, insomma, no? Chi questo, chi quell'altro, come si fa questo, come si fa quell'altro, tu lo sai, fammelo vedere e fammi esercitare a questo che sai. Ma l'esercizio come lo stiamo intendendo invece in quanto punto di sutura della formazione mecritica, quello noi, deve essere chiaro, nessuno di noi sa come farlo. Ed è per questo che c'è Mekri. Ed è questo l'oggetto di ricerca di Mekri. Capite? L'oggetto di ricerca è come fare un esercizio che davvero si eserciti a ciò che abbiamo visto in comune. Quindi, prima di tutto, il problema è come arrivare a vederlo in comune. E come vederlo in comune potrà significare anche precisare e modificare ciò che si vede. E questo è già ancora da venire. Ma poi quello che ci aspetta è come fare l'esercizio. Cosa significa che quel che ho visto, questo punto di sutura, non è un punto d'arrivo, ma è e ha il suo unico senso nell'essere occasione di esercizio. Va fatto qui. Questo vuol dire per il momento tentare. Deve essere chiaro che il fai così fa questo. Ricordate che bella quell'attacco del performer di Grotowski, no? Il maestro è quello che ti dice fa questo. In Amekri, questo fa questo per ottenere un buon esito dell'esercizio, non lo sa fare ancora nessuno. E questo dal mio punto di vista è, da un lato, spaventoso, no? Però va detto onestamente, altrimenti... dall'altro lato è straordinario. È straordinario perché, ad esempio, per me, io ho un maestro qui dentro, no? E il mio maestro è Carlo Sini, non è che c'è... Ho una storia, non sono qui a caso, no? Mi sono formata. Poi ho... tante cose, no? Tanti magisteri che mi hanno plasmata fino a qui. Però so anche di avere un maestro. Ma il maestro che io ho non mi ha mai detto fa questo. No? mi ha sempre detto questo che ha ribadito qua, cioè si tratta di farlo, di fare l'esercizio, fallo, no? Fallo. Però come farlo, porca miseria, come farlo? Questo no, io non lo so se si tratterà di dire come farlo, forse fa questo e soltanto fa l'esercizio, non lo so, veramente non lo so. So che guardo subendone grande fascinazione a quelle discipline conoscitive, e ormai ci siamo intesi sulla vastità di questo termine, che invece hanno conquistato, acquisito, riconquistato, inventato, ereditato, quello che volete, una magistralità che sia immediatamente, se il maestro è buono, indicativa del come fare. Si fa così, non cosa. Fai questo, non quell'altro. A Mekri non lo abbiamo. Io non penso, vedete, voi penserete subito, eccola qua, la staliniana, no, nel senso che non vede l'ora di poter dare le prescrizioni, indicate, non è questo. Però capite la differenza tra una tradizione che ha magistero in questo e una tradizione che non ce l'ha. È una grande differenza. Ed è una differenza da guardare non nell'ottica del metodo, capite? Hai una procedura, non ce l'hai, hai un metodo, non ce l'hai, non sto cercando quello, siamo nel punto Mekritico, non sto parlando di quello. Ma come si fa a dire a Mekri, fa questo? Eppure io sono persuasa che questa sia una novità, poterlo dire, sia una novità a cui tendere, no? A cui Mekri possa tendere. Al momento noi cosa abbiamo? L'unico fa questo che abbiamo è quello con cui tradizionalmente ci siamo formati dal punto di vista intellettuale, credo, insomma, no? Che è imita qualcuno. No, tu prendi un maestro in quanto lo imiti, no? Cerchi di essere mimetico. Ovviamente nel fare questo già, come si diceva, come diceva Elia, come ribadiva Meazza, già interpreti. No? Come diceva anche a Michela, diceva, beh, è chiaro che però io incontro l'altro nella mia determinatezza, tracchete, no? Io in realtà quello che incontro è sempre il mio specchio, no? Però è uno specchio. Ecco, noi abbiamo questo al momento, che è già difficilissimo, capite? Chi potrà dire fa come me? No? Fa come me, capite? Ecco, io penso che fino a qui siamo qui. Più o meno siamo da queste parti qua, con gli esercizi di Mekri.
Aggiungendo che arti e mestieri non ci serve, professioni non ci servono più a niente. No? Non possiamo collegarci con... Ognuno fa il suo mestiere, no, è finito. Quel mondo lì è finito, se no anche la filosofia aveva il suo bravo metodo, no? Come si diventa professori di filosofia? Si fanno i concorsi, si studia in un certo modo... La filologia, la storiografia.
Poi devi sapere il tedesco minimo.
Poi se non sai il tedesco, meglio che lasci lì. Adesso l'inglese.
Tedesco e greco, però, eh.
Beh, il greco
quello sa bastan dire.
Già, insomma, diciamo che non c'è più bisogno del sanscrito e dell'ebraico.
E già è mica tanto. No, comunque, no, se sei un po' chiavica, puoi anche fare, dai, t'arrangi con le traduzioni.
C'erano arti, mestieri e professioni, e ci sono tuttora. Nella esasperazione del non senso, nella esasperazione del non poter decidere che cosa è territorio, che cosa è luogo, nel poter decidere che cosa è vita della verità, no? E quindi della comunità, ma c'è soltanto la professionalità del risultato. E quindi manca la visione politica dell'insieme, quella che noi chiamiamo la visione politica dell'insieme, che va un tempo la filosofia la frequentava come... Non è che non la frequenta più perché la filosofia è diventata cattiva o è diventata stupida, è perché la società che è cambiata, no? È il modo di vivere degli esseri umani che è cambiato, per cui l'ingegnere viene qui perché ha capito che essere ingegnere non gli risolve questo problema di che essere umano è. L'artista viene qui perché ha lo stesso problema dell'ingegnere, se no può stare anche fuori. Se non ce l'ha, viene semplicemente a esibire la sua... E ne siamo grati, no? Tanto più esempio, che l'artista ha forse qualcosa di più interessante da dire dell'ingegnere, però è anche vero che senza l'ingegnere l'artista vivrebbe ancora nelle foreste, perché tutto ha il suo peso naturalmente, no? Mi sembra molto chiaro.
Sì, ma infatti a Mecri accade questo, che chi viene a Mecri, appunto, è quello il punto mecritico, no? Viene perché è in questo senso, e infatti no. Come dicevamo, non tutti, no? sono attratti, però chi viene sta facendo questo, tutti stiamo camminando, cioè quello che è straordinario è che in un anno e quattro mesi si stia camminando in questa direzione. C'è un'esigenza condivisa, quella c'è, perché è chiaro che nessuno qua sta raccontando che no, faremo la conferenza più figa di Milano, cioè è ovvio, no? Però perché si torna qui? Si torna qui per quello. No, quindi credo che questo stia già accadendo, Carlo, sì.
Se posso, riagganciandomi al discorso spazio-luogo, nei conti è necessario a un certo punto che spazio e luogo si ritrovino, cioè che i luoghi si ritrovino in uno spazio che è uno spazio che è senz'altro anche progettato, è progettato dal fuori dal luogo, si ritrovino nello spazio e che questi spazi poi accadano in luoghi, quindi che esista sempre questo momento di ritorno, che sono momenti di ricostruzione di spazi e di luoghi. E lo stesso discorso vale tra la norma del diritto internazionale e le usanze locali, quello che emergeva nel... Quando questo accade, quando questo incontro decostruttivo si realizza, reciprocamente decostruttivo, si realizza quel momento di grazia che poi va ripetuto, perché di per sé questo momento è un momento, non è una continuità. La continuità c'è solo la vita che si vive, c'è solo il nostro saper vivere, ma non c'è la conoscenza che sa, non c'è il momento. Quindi a quel punto si interseca il discorso dell'esercizio. L'esercizio mi è sempre venuto in mente, e qui non è mai stato accennato, che esiste una tradizione orientale profondissima e lontana che costruisce tutta la sua sapienza solo sull'esercizio, solo sul maestro che dice fai così, sento mille volte e tu lo devi fare e rifare sempre identico, che è contrario alla nostra occidentale, anche nelle arti orientali, nel disegno, nella grafica. È la ripetizione quello che conta, non è l'estro, non è il momento di genio. Ma perché? Perché nella ripetizione nasce il momento di genio, nasce da solo. Non è un qualcosa che io costruisco, che progetto, ma ripetendo sempre lo stesso atto fino all'esaurimento, nel momento in cui sono esaurito, ecco che si rivela il momento di grazia, che poi va ancora ripetuto perché si dilegua.
Sì, sì, io tradurrei che l'amore si incontra in un corpo, che è al tempo stesso la negazione dell'amore e la sua realizzazione. Perché è la linea rossa, no? Che non c'è, no? Si rivela solo lì, in quel momento lì, dice, ah, era rossa. No, dice, ah, l'amore, questo corpo qui. Insieme non è vero, cioè insieme tu sei la contestazione interna di questa realizzazione, quindi lo devi rifare, per questa ragione lo devi rifare, perché la prima volta che tu lo incontri anche lo disincontri, non so come dire, no? In quanto lo materializzi l'hai già perduto, che è quello tipico del parlare, dello scrivere, del discorso, come diceva bene Gabriele, io non posso che dirlo nei discorsi, cioè quello che è interessante, che l'occidentale per difendersi potrebbe dire al grande maestro orientale, che dice, lui ha sì che ha il coraggio di dirmi fai così, però fai così un discorso. No, poi lo fa, d'accordo, però lo deve dire, cioè anche lui deve perdersi, lo sa benissimo. Infatti ti dice lo devi fare 10.000 volte. Si dice per dire no, 10.000 volte, no. Invece non ce la farò mai, non è mica importante.
Infatti sono d'accordissimo e infatti volevo aggiungere proprio su questo, no? Un pensiero che facevo mentre parlava Egidio Meazza. Egidio diceva, se ho inteso bene, che insomma la ragione non coincide con la filosofia, anche se ragione è una parola occidentale, che voleva dire l'umano non coincide con la filosofia o con ciò che dell'umano la filosofia dice. Poi nella fattispecie diceva, ad esempio, e lì mi sentivo subito chiaramente chiamata, no, a fianco a Egidio, quando ad esempio parliamo di arti dinamiche, in realtà noi cerchiamo di catturare un'origine imprendibile e in qualche modo riduciamo la vita di quello che noi chiamiamo arte dinamica ai nostri discorsi, ai nostri linguaggi, a ciò che noi siamo, no? La filosofia è uno sguardo prospettico, non lo sguardo, insomma, no? Poi Egidio diceva, e quindi ad esempio ciò che noi diciamo è sempre diverso da ciò che diciamo, voglio dire, ciò che dico nel mio caso arte dinamica, ciò che inseguo dicendo arte dinamica non è ciò che dico dicendo arte dinamica. Perché? Egidio suggeriva, perché tu sei nella tradizione filosofica, noi siamo occidentali e tu procedi in questo modo per ciò che sei. E io pensavo, certo, perché c'è un altro modo, però? Perché, attenzione, non è che invece, cioè, e allora in questo senso mi interessava, la domanda è, c'è un altro modo? Invece c'è ciò che la cosa è in sé, a prescindere da ciò che se ne fa? O c'è un modo di farsene qualcosa che sia libero da una prospettiva? Cioè il non prospettico? Io questo non lo so, non me la sentirei di dire né sì né no. È una domanda, è una domanda. Quindi mi dicevo, Bach interpreta il mondo che incontra, e così lo significa in qualche modo, no? Significa il mondo che incontra. La filosofia non può che tradire, questa anche l'espressione che ha usato Egidio Meazza più volte, no? Lo specifico modo di significare che fu di Bach. Ma io vorrei aggiungere, ogni incontro è un tradimento, no? Non è che Bach non c'è e non c'era neanche quando c'era, voglio dire, ovvio, no? Anche questa è una prospettiva, è una parte. Non c'è la parte che totalizza il senso vero della cosa, no? Ma il senso vero della cosa è quello che io incontro, ovviamente. Allora, il modo di curare l'incontro diventa molto importante, perché il modo di curare l'incontro è l'unico modo che ho per curare il mondo, visto che non c'è, no, il mondo fuori da questo incontro che io ne faccio. Allora, la filosofia tradisce, ma ogni incontro è un tradimento. Ci si è già traditi quando ci si è incontrati, no? Ma non c'è un altro modo di incontrarsi. E non è un minus dell'incontro, questo tradimento, è l'incontro, no? E vorrei dire, no, evviva i fedifraghi. Cioè, è così che ci si incontra, tradendosi sempre, sempre, no? Abbasso la fedeltà, è una bugia, è sempre una bugia, non si è mai fedeli a un bel niente, no? Non si fa che tradire, e questa è la vita. Va bene, ma voglio dire, non si fa altro che questo, no? Non si fa altro che questo. E ecco, allora da questo punto di vista, chiudo, scusate, ma mi venivano così, il diritto internazionale e quello che è stato chiamato l'etnologocentrismo, l'universalizzazione della particolarità dell'Occidente, è la stessa cosa che con la questione delle arti, no? è chiaro che c'era un filo molto coerente nel discorso di Egidio, no? Diceva, io posso parlare delle arti dinamiche e lo faccio da quel che sono. Poi posso parlare di come garantire ai migranti di spostarsi in condizioni che non li disumanizzino. Soltanto questo, no? Ma anche lì parlerò di migranti e dello spostamenti, intendendo io cos'è un migrante, no? Che cos'è l'umano che si sposta, che cosa non disumanizza, e da questo circuito non si esce. Allora vi racconterò su questo una cosa, perché l'occasione me lo consente. Io e Maurizio Molina, abbiamo detto subito, siamo amici, più che amici, siamo amici, se c'è un più che amico, ecco, io sono così con Maurizio. Abbiamo litigato tantissimo da ragazzi, proprio su questo tema qua, su questo argomento. Non vi dirò chi dei due sosteneva l'una cosa e chi l'altra, però litigavamo come si litiga tra fratelli, cioè che a momenti si fa a botte, non so voi, ma io con i miei fratelli mi sono pestata tantissimo. Con Maurizio, non essendo fratelli, no? Né fidanzati, ecco perché mai stati fidanzati con Maurizio, perché a volte ci siamo molto amici, vuol dire che sono stati fidanzati, mai, zero proprio, ma appunto c'è come una posizione che è non fratello, mai fidanzato, ma più che amico, insomma, no? In questo quadro non ci si pesta solo perché non si è né A né B, d'accordo? Ma lei non ha idea di cosa posso fare io, e la velocità, il riflesso, il guizzo, e il gioco di... No, no, guardi che io sembro lenta, ma so essere felina nella lotta. E dicevo, è che mi trattengo, tutto training autogeno e disarticolazione dello scatto. Quindi dicevo, e si discuteva proprio di questo, ecco l'aneddoto, si discuteva di questo, no? Ma che senso ha? Che senso ha? Non stai facendo violenza, non è già violento, no? E che, ma questo discorso si può estendere a tutto, infatti sono i ragazzi, i discorsi che si fanno da ragazzi, no? Che è, ma tu da che parte ti metti, no? Fai la parte del buono, del difensore? A partire da quale fondamento, da quale principio? Chi ti legittima? Chi legittima la tua legittimazione? Tu vuoi difendere il mondo, in nome di che? Hai, tu vorresti invece l'emancipazione delle donne, con che diritto? Quell'altro magari, capite? Non se ne viene fuori. Proprio per questo, perché certo che è una parte, certo che è una parte ed è una prospettiva. Il gioco non consiste nell'uscire dalle parti, questo credo che... Non dicendovi chi stava in una parte e chi nell'altra, però io ho imparato con gli anni, no? Che il gioco non consiste nello stare in una parte, nel difendere una... Insomma, non se ne viene fuori per quella strada là. Si tratta di smarcarsi da questo gioco, per me. Quindi, su cosa poggia il tuo diritto a parlare di diritto? Internazionale, planetario, mondiale... No? Qual è lo stato di eccezione da cui emergerebbe la legge secondo la quale faccio degli esempi ovvi, banali, no? Tanto sono secondo la quale se un essere umano si sposta da un paese all'altro deve assolutamente essere impedito che venga stuprato, violato, picchiato, alla fine ucciso. Perché questo deve assolutamente essere impedito? E questa è la domanda, perché? Con che diritto dici questo? Capite? Non lo dico con un diritto.
Che fu normale per centinaia
esatto,
di anni.
Esatto, esatto. Perché no? Capite? Perché no? E la risposta è che, e questo a me Cristo venendo fuori proprio quest'anno lavorando su quello stato di eccezione, non lo dico con un diritto, è chiaro? Non lo dico con un diritto. È una palla continuare a dire che lo dico con un diritto. Io lo voglio dire con la forza, ed è questa l'onestà del discorso, lo voglio dire con la forza, qui si gioca, chiaramente poi la forza si orienta, no? Forza per ottenere cose, forza per ottenere cose, e qua si apre tutta la questione, no? Dei fini, degli scopi, degli obiettivi, di che cosa è bene comune, e certo, non è un contenuto, non è già deciso, ma un'altra cosa che abbiamo smesso di fare è pensare che il gioco sia cosa ha più diritto, No, no, è cosa più forza. Ah, ma questo è brutale. Anche? Anche? Ma forza, appunto, orientata verso cosa? No? Lo decidi col diritto, Eleonora, no? Come lo decidi? Come lo decidi? Come lo decidi? Ma è già deciso, forse. In realtà è già deciso. Siamo attenti a ciò che è già deciso nella... È già deciso? Osserva ciò che è già deciso.
Cioè, il potere invisibile che diceva prima.
Ecco. Prova a esercitarti a osservare quel che già è deciso. Quel che già sta accadendo. Allora, anche lì si scioglie la questione del come decido, perché decido, e non è un'etica della irresponsabilità. Non è un'etica delle responsabilità. E io e lui litighiamo sempre su questo.
Fluttuazioni.
Fluttuazioni di cui Francesco Emmolo è testimone da molto tempo. Che forse ho detto.
Nel senso che mi viene in mente, spero che ci fossimo quasi tutti all'incontro con
Maurizio Molina.
A prescindere da Maurizio Molina, che è un tuo amico e io non conosco, ho incontrato nel momento in cui è venuto qui, cos'è che balza agli occhi di questo uomo, di questo mimo che è stato invitato? Balza agli occhi il potere invisibile che lo ha costituito. Cioè, da dove vengono questi discorsi che Molina qui ci ha portato? Cosa vuol dire le Nazioni Unite? Che senso hanno le Nazioni Unite? Cosa dà per scontato il ragionamento delle Nazioni Unite? Ovvero quelle domande che all'inizio, rileggendo la presentazione del seminario, dei tre incontri che si sarebbero svolti con Molina, quando ci si chiedeva chi è migrante, chi guarda il migrante, queste domande vengono radicalmente disattese nella procedura che Molina mette in campo e si esibisce in questo modo. E secondo me qui a Micri, per non considerare un'etica dell'irresponsabilità, ma provare a vedere una responsabilità già presente, già del tutto costituita, dovrebbe iniziare a valutare le prospettive non in base a un'universalità astratta di diritto ancora, ma iniziare a vagliare altri criteri che mi sembrano agenti nella formazione di Maurizio Molina in quanto istituzione, come ognuno di noi, se non fosse che noi qui il problema dell'istituzione ce lo poniamo. Ovvero, chi è Marco quando entra qui è un punto di domanda, non è già deciso chi è Marco, è cosa diventa Marco nell'attività con, e quindi è uguale Maurizio Molina, è uguale ognuno di noi da questo punto di vista. Quindi la questione anche ne critica, secondo me, che Marco può dire che sono completamente felice di quello che è stato detto questa mattina, radicalmente felice. Una cosa forse che è rimasta appena fuori, che si potrebbe aggiungere, ma nella complessità teoretica esposta stamattina, cioè, e quindi mi riallaccio proprio alla difficoltà di esporre queste questioni. Mi sono perso.
Una cosa è rimasta fuori.
Che dobbiamo fare di questi linguaggi? Nel senso che mi vorrei proprio pensare come strumenti, linguaggi come strumenti che creano i loro oggetti, creano le loro, i loro paraggi. E cosa accade poi? Che creando i loro paraggi escludono colui che parla ogni volta dal luogo nel quale non consentono all'attuante di vedersi circoscritto perché non si è esercitato a riguardo. Ma com'è questo esercizio? Può accadere nelle Nazioni Unite, può accadere in un laboratorio? Io credo di no.
Io credo, Marco, che...
Cioè, che è una fatica, che è un lavoro lungo, è un tempo.
Oh, ok.
Cioè, in questo senso, che è un lavoro...
Certo, ma lo continuiamo a dire.
Però quando diciamo la questione del tempo,
sì,
ci vuole tempo.
Sì. Attenzione, io sono d'accordissimo su questo, Marco. Aspetta, però è presente l'immagine che usa spesso Carlo del dovere riparare la nave mentre la stai portando? Ecco, no? Mécrie è un luogo di lusso. Sì, lo sappiamo. Mécrie è un luogo di lusso, no? Ok. Ma le nostre vite sono, certo, sono tutte, no? Tutte esposte, non si va fuori dall'istituzione. Questo è il problema. Non si tratta di... Nessuno qui è lì per... Ma sono tutte, come dire, continuamente in un contesto o in un altro, no? Legate alla difficoltà di fare l'esercizio, che al tempo stesso è la mostra la necessità di farlo. No? Se fosse facile, se noi potessimo dire, allora, sospendiamo la questione, le questioni che pone Maurizio Molina, sospendiamo, no, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, l'UNHCR, sospendiamo questi strumenti e ripensiamo invece da dove parla, se si guarda, eccetera.
Okay. Non dobbiamo sospendere niente,
okay.
Ci sono le Nazioni Unite,
okay.
Questo dobbiamo assumere, come parlano le Nazioni Unite, cioè, ma che sospendere, cioè... Esattamente, sì, sì. Il contrario, facciamoci carico di quello che so, di quello che vediamo,
sì.
Che come si comportano.
Questo richiede molto tempo, certo.
Cioè. Però mi viene da dire che questo sguardo è uno sguardo peculiare, radicalmente peculiare.
Sì.
E quindi chi si riconosce in un'azione di questo tipo? Qua c'è il grosso problema del riconoscimento che mi assicuro. Perché è facile dire in questo modo, ma poi gli esercizi, se non vengono riconosciuti, ma vogliono comunque continuare a esercitarsi, è una super difficoltà. Cioè, non so come dire. Perché, per esempio, il punto di sutura come è emerso qui, noi riusciamo a capirlo perché è una ricombinazione di una scomposizione preventiva tra vita sapiente, vita che sa di vivere e vita che sa come vivere, mettiamola così, in questa oscillazione tra vita conoscente e vita artistica, in senso, con altre distinzioni che abbiamo utilizzato. E questo è il nostro modo per riacquisire quella sutura, che però mi verrebbe da dire che quella sutura ce l'ha anche, ce l'abbiamo sempre anche fuori di qui, siamo già sempre quella sutura, è che non la riusciamo a vedere con il criterio, con l'occhio di una distinzione che si rifà, perché in un altro contesto si deve dare un altro esercizio, coerente con quell'altro contesto. E qui il riconoscimento non c'è, cioè, secondo me è proprio difficile.
Beh, andate a mangiare che...
Abbiamo giusto un minuto perché siamo già fuori, lei... Andiamo.
Trovavo interessante questo fatto di che cosa il relatore, parlando di Molina, dà per scontato, però conta molto anche quello che noi che ascoltiamo diamo per scontato dentro di noi, dentro le nostre premesse, le nostre aspettative. C'è proprio un incontro tra le nostre aspettative e in fondo a cosa dà per scontato lui. E, cioè, è questo la difficoltà di rendere omogeneo un esercizio, perché le premesse di ognuno di noi, le nostre aspettative sono diverse, però dobbiamo fare l'esercizio insieme, ma le differenze poi sono molto interessanti perché...
se non ci sono diventa noioso, diventa troppo omogeneo.
C'è, c'è chi vuole anche trasgredire, chi...
Sì, sì. C'è il corpo non l'hai stabilito a priori. Lo scopri via via, mica sempre va bene.
Però il relatore deve essere consapevole di questo. Cioè che
impareranno, impareremo.
No,
si impara.
Non dico voi,
no,
ma
no,
in generale,
tutti, impareremo tutti.
Cioè, è molto più facile vendere delle ricette. Cioè, io insomma vado spessissimo purtroppo a convegni di psicologia, di psicoterapia, cioè, vendere delle ricette, un modello, uno schema è facilissimo perché uno se lo impara, lo ripete in ogni città che va, eccetera, ed è sempre quello.
Però
si dorme, si dorme. Cioè, per un giovane questo è deleterio perché pensa di avere potere e di capire proprio perché ha scritto A, B, C, D e basta.
Dipende,
e si ferma lì.
Ha ragione Corinda, dipende da che giovane è.
Lo so, però purtroppo è il cambiamento della mia disciplina. Io parlo per questo, perché una volta avevamo tanti modelli e poi ognuno prendeva di qui di là, sceglieva, parlava, cioè c'è molto
però
più dibattito.
Eravate esposti alla legge, però.
Va bene. Grazie Anna, grazie. Ci vediamo alle 15 allora per chi torna.
Possiamo lasciare.
Sì, sì.
Sì. Scusate, io allora ho prenotato 15 posti, pregherei Michela, Eleonora, insomma Chia, Antonio, ti dico, io vi raggiungo, insomma, di cominciare ad andare, prendere posto, io devo fare due o tre cose e poi vi raggiungo.
Ma no, pensavo che